6 di sera.
Ben ritrovati da Nicola Lüend, favorevoli a continuare a puntare sulle energie rinnovabili ma bisognosi di sicurezza, ammiccando di nuovo al nucleare. 6 svizzeri su 10 sono per la costruzione di nuove centrali nucleari. Punto di partenza di questa sera è il sondaggio dell'Istituto GFS di Berna, pubblicato a poche ore dal dibattito al Consiglio nazionale sull'iniziativa Stop al Blackout. Per noi l'occasione di focalizzarci anche su un altro tipo di energia, rinnovabile, che in passato ha però creato non pochi grattacapi, ovvero la geotermia. Un progetto sta avanzando nel Canton Giura. Per l'attualità internazionale l'attenzione è rivolta all'Armenia, al voto in queste ore, un voto che ci dirà quanto il paese caucasico è vicino a Bruxelles o se l'influenza da Mosca tornerà a farsi sentire. Quando prenoti un posto in capanne poi non ti presenti, un fenomeno in crescita che ora il club alpino svizzero cerca di sradicare con la proposta di una tassa di prenotazione. Se ne discuterà fra qualche giorno all'Assemblea dei Delegati. E poi spazio ai 20 anni di un progetto sempre più apprezzato, ovvero la passeggiata musicale organizzata dal Conservatorio della Svizzera Italiana. Un valore, quello della musica, da considerare e diffondere.
È chiaro che è un qualcosa che nella società di oggi dobbiamo difendere sempre di più. Oggi si tende a privilegiare attività che magari danno un riscontro immediato e sappiamo bene che per suonare Chopin su un palco è un qualcosa che richiede un impegno continuo, costante nel tempo, e nella nostra società di oggi questo valore sta sempre più passando in secondo piano.
Luca Medici, direttore della Scuola di Musica del Conservatorio della Svizzera Italiana, oggi ospite a Mendrisio. E infine getteremo uno sguardo su un tema in agenda da domani in Gran Consiglio, i conti consuntivi 2025 del Cantone. Meno peggio di altri anni, ma a rischio bocciatura parlamentare, il che sarebbe uno schiaffo per il governo. Domenica 7 giugno, benvenute e benvenuti a 6 di sera. E partiamo da alcune cifre e tendenze che si disegnano in ambito energetico in Svizzera. Secondo un sondaggio pubblicato oggi, la popolazione elvetica continua a puntare sulle rinnovabili, eolico, idroelettrico e solare, ma chiede al contempo più garanzie sulla sicurezza dell'approvvigionamento elettrico. Con quale effetto? Ebbene, cresce l'apertura verso il nucleare, anche sullo sfondo di una situazione internazionale segnata da guerre e instabilità. Il contributo è di Luca Beti.
Non è un no alle rinnovabili, ma è una richiesta di maggiore sicurezza. Secondo un sondaggio rappresentativo dell'Istituto GFS Bern, commissionato dall'Associazione delle Aziende Elettriche Svizzere, quasi il 60% della popolazione elvetica teme che la transizione energetica decisa dal popolo nel 2017 possa portare nei prossimi 10 anni a problemi nell'approvvigionamento elettrico. Per Agnese Zucca, ricercatrice presso il GFS Bern, non si tratta tuttavia di una messa in discussione dell'attuale politica energetica svizzera.
Assistiamo da un lato a una crescita dei dubbi rispetto alla capacità delle energie rinnovabili di far fronte al fabbisogno elettrico e dall'altra questa accresciuta, aumentata apertura verso il nucleare.
Oggi quasi 8 persone su 10 sono favorevoli a mantenere in funzione le centrali nucleari esistenti. Il 59%, 9 punti percentuali in più rispetto all'anno scorso, ritiene sensato puntare sull'atomo e quindi costruire centrali di nuova generazione. Una tecnologia sostenuta soprattutto nella Svizzera tedesca, in un contesto globale caratterizzato da grandi instabilità. Ancora Zucca.
Lo studio è stato condotto tra l'altro a cavallo tra marzo e aprile, quindi in un momento dove le questioni energetiche erano di grande rilevanza sia in politica interna ma soprattutto in quella internazionale. Come sappiamo era un momento segnato dalla guerra in Iran e dalle tensioni attorno allo stretto di Hormuz.
Il 64% delle persone interpellate dubita che le rinnovabili da sole siano sufficienti a coprire il fabbisogno di energia elettrica. Per Annalisa Joop, responsabile della comunicazione dell'Associazione delle Aziende Elettriche Svizzere, il sondaggio mostra che la popolazione chiede un mix energetico più ampio e maggiore pragmatismo, al di là delle contrapposizioni ideologiche.
L'apertura verso il nucleare è vista come un complemento alla transizione energetica,
non come un freno, e cresce anche sempre più la disponibilità ad accettare compromessi, ad esempio nella tutela del paesaggio, per aumentare la produzione svizzera.
La questione arriva in un momento politicamente, chiamiamolo, caldo. Da una parte c'è l'accordo sull'energia elettrica con l'Unione Europea, che secondo il sondaggio è sostenuto dal 66% delle persone intervistate, dall'altra l'iniziativa popolare Stop al Blackout e il suo relativo controprogetto, che domani verranno discussi in Consiglio nazionale.
E c'è da scommettere che queste discussioni saranno piuttosto animate. Intanto, fra le energie rinnovabili ce n'è una che da anni fa discutere, che ha subito accelerazioni e poi brusche frenate. Stiamo parlando dell'energia geotermica, che sfrutta il calore della profondità della terra. Parliamo di geotermia profonda. C'è infatti un progetto che sembra avanzare ed è quello nel Canton Giura. Tanto che nelle scorse settimane è stata depositata una domanda presso l'Ufficio federale dell'ambiente per poter utilizzare le acque di un fiume per la seconda fase del progetto. Ci spiega di più Laura Dick.
La fase esplorativa a 4 chilometri sottoterra è iniziata nel 2023 e sta giungendo a termine. L'obiettivo era testare le prime simulazioni e sorvegliare i movimenti sismici. Si ricorda proprio questo di alcuni progetti falliti in passato, i terremoti generati dalle perforazioni nel terreno, come è successo a Basilea o a San Gallo. La seconda fase, che attende l'ok del governo giurassiano, sarà quella di stimolazione, che necessita diversi metri cubi d'acqua. Per questo motivo è stata depositata una domanda per utilizzare quella del fiume Tabellion. Una consultazione pubblica è stata aperta fino al 22 giugno. Il progetto è contestato fin dall'inizio per questioni di sicurezza, di finanziamento, ma anche per possibili conseguenze ambientali. Questa settimana gli oppositori sono tornati alla carica, deplorando una mancanza di dialogo con autorità e l'azienda energetica a capo del progetto. In autunno, sulla base dei pareri raccolti, si deciderà se avanzare o meno. Certo è che finora i primi risultati scientifici non evidenziano problematiche per l'avanzamento e sembrano dunque aprire la strada al primo impianto di geotermia profonda in Svizzera.
Passi avanti che vengono guardati con un certo interesse anche da altri cantoni, e fra questi c'è Basilea, dove forse lo ricorderete, si svolse il primo e diciamolo catastrofico test.
2007, diversi terremoti scuotono il cantone di Basilea Campania. Le cause, le trivellazioni condotte in profondità per il progetto geotermico in corso. I timori di nuove scosse sono troppo grandi, il cantiere viene abbandonato. È solo uno dei vari insuccessi di questa tecnologia in Svizzera. Oggi le cose stanno di nuovo cambiando nella regione di Basilea. La possibilità di utilizzare la geotermia come fonte di energia è stata di nuovo analizzata. Due località individuate. C'è però un ma. Non si produrrà energia elettrica in profondità, ma calore qualche metro più vicino alla superficie. L'auspicio, un ritorno a questa tecnologia senza spaventare la popolazione. Per Christoph Plattner, dell'Ufficio per l'Energia di Basilea Campania, la geotermia profonda è un'opzione a lungo termine e spiega che per prima cosa si vuole osservarne il successo, poi decidere gradualmente se questa tecnologia debba essere nuovamente utilizzata e dove sia più sensato farlo. E qui entra in gioco anche il progetto giurassiano sostenuto dalla Confederazione. Tra 3 anni potrebbe già venir prodotta energia. L'obiettivo è fornire elettricità a 6.000 famiglie. Se sarà un successo, allora potrebbe entrare in gioco Basilea. Tuttavia, ci sono già voci critiche. È inefficiente e incredibilmente costoso, dice Rudi Rechsteiner, ex consigliere nazionale socialista e membro del consiglio di amministrazione del fornitore basilese IVB. Dal punto di vista tecnico è tutto sperimentale. C'è un rischio di umidità, dice, i tempi di costruzione sono lunghi, abbiamo energia solare ed eolica tecnica molto conveniente. La geotermia non potrà mai competere con queste cose. La tecnologia data da queste trivellazioni profonde sembra ad ogni modo trovare nuovo slancio nel dibattito sull'approvvigionamento energetico svizzero.
Le voci raccolte dai colleghi della SRF e riassunte da Laura Dick sullo sfruttamento della geotermia profonda per la produzione di energia. Dall'estero ora per occuparci delle elezioni legislative in Armenia, un piccolo paese di 3 milioni di abitanti incastonato fra Russia ed Iran, al quale presta grande attenzione anche l'Unione Europea. Il primo ministro uscente Nikol Pashinyan negli ultimi anni ha voluto un avvicinamento con Bruxelles, oltre che con l'Azerbaigian, una mossa che ha fatto infuriare Mosca. Il voto di oggi è anche una sorta di referendum proprio su questo. Ne parliamo con la giornalista Luna De Bartolo, che ritroviamo nella capitale Yerevan. Allora Luna, i seggi sono chiusi pochi minuti fa, che campagna è stata questa?
Il voto in realtà oggi è stato tranquillo, le votazioni si sono svolte in modo regolare, non ci sono stati particolari incidenti. La campagna invece è stata estremamente aggressiva, polarizzata, e i toni sono stati molto accesi e ci sono state interferenze esterne che hanno complicato il quadro. Da un lato è la Russia, che è lo storico alleato armeno, che è, diciamo, sempre più irritato dalle iniziative di Yerevan, che è alla ricerca di nuovi partner, in realtà non solo occidentali, che possono aiutare il paese a diminuire la dipendenza da Mosca praticamente in tutti i campi, il commercio, le importazioni di energia, e questa proprio è stata la leva che Mosca ha utilizzato in queste settimane per fare pressioni, quindi limitazioni a tutta una serie di export, minacce di interrompere le forniture di energia a basso costo e campagne di disinformazione, fake news. Consideriamo che Pashinyan, il premier uscente, pur non volendo rompere con Mosca, ha all'opposizione tutti dei partiti che sono compattamente filorussi e che vogliono rinsaldare l'asse con Mosca. E dall'altro lato è l'Occidente, che ha risposto con grande entusiasmo alle aperture di Yerevan e ha appoggiato in modo esplicito il premier uscente Pashinyan, varcando anche, insomma, una linea che potrebbe anche aver contribuito a irritare ulteriormente il Cremlino.
Abbiamo parlato del primo ministro, che è stato fatto oggetto di una campagna diffamatoria anche piuttosto pesante. Nei sondaggi comunque rimane il favorito. Cosa sta giocando a suo favore?
Il nodo principale del conflitto con l'Azerbaigian si giocava sul Nagorno-Karabakh, questa exclave all'interno dei confini dell'Azerbaigian, ma abitata da armeni, e si è chiusa in modo tragico nel 2023, quando l'Azerbaigian, con un'operazione militare, ha provocato l'esodo forzato dell'intera popolazione armena che abitava quella regione, ma dall'altro lato ha aperto alla possibilità di una normalizzazione tra questi due paesi, ed è quello che sta avvenendo nella 2025 a Washington, sotto l'egida del presidente Donald Trump, è stato firmato effettivamente un accordo di normalizzazione, e quindi per gli armeni vivere in pace dopo un trentennio di conflitti è un qualcosa di estremamente rilevante, insomma. Il punto principale è che Pashinyan ha un'idea piuttosto radicale di paese, un paese che appunto non è più ancorato a delle narrative revanchiste e a quello che lui chiama il culto del trauma, al cui centro appunto c'è il Nagorno-Karabakh, la necessità di riprendere il Nagorno-Karabakh, ma un'Armenia in pace con i propri vicini in una regione finalmente florida e che punta sullo sviluppo all'interno dei propri confini.
I risultati sono attesi nelle prossime ore. Cosa è prevedibile possa cambiare con questo voto per l'Armenia?
Se Pashinyan otterrà una maggioranza veramente solida, possiamo aspettarci un'accelerazione di tutti questi processi, una diversificazione più marcata, quindi un avvicinamento ulteriore all'Occidente e una continuazione del processo di pace con l'Azerbaigian, che veramente potrebbe cambiare una regione che tra l'altro è chiave per il commercio tra Cina ed Europa. Nel Caucaso passa la via più breve commerciale, logistica, energetica tra la Cina e l'Europa. Nel caso assai meno probabile di una vittoria dell'opposizione, e avremo chiaramente la fine di tutte queste politiche portate avanti da Pashinyan, un ritorno dell'Armenia nella sfera di influenza russa e molto probabilmente la fine del processo di normalizzazione con Azerbaigian e Turchia.
Le spiegazioni di Luna De Bartolo, giornalista freelance che collabora con La Repubblica. E nella notte dovrebbero arrivare anche i risultati delle elezioni in Kosovo, un paese alle prese con una crisi politica che si sta trascinando da tempo. È infatti la terza volta in meno di 16 mesi che si vota per il rinnovo del Parlamento e c'è il rischio che il premier uscente Albin Kurti, il favorito, non riesca ad uscire dallo stallo politico neanche a questa tornata. In Francia invece manca ancora poco meno di un anno all'elezione presidenziale, ma la campagna è ormai già ben avviata. Dopo quello dell'ex primo ministro centrista Gabriel Attal, oggi si è tenuto il raduno di Jean-Luc Mélenchon, il candidato di sinistra radicale. Siamo con la nostra collaboratrice da Parigi, Annalisa Cappellini, in diretta. Dunque, Annalisa, l'obiettivo per Jean-Luc Mélenchon è di essere il candidato unico della sinistra.
Sì, buonasera. Proprio così, Jean-Luc Mélenchon lo ha detto molto esplicitamente oggi durante il suo meeting. È la France Insoumise, il suo partito, ad essersi guadagnata l'onore di marciare in prima linea contro il Rassemblement National, il partito di estrema destra rappresentato da Marine Le Pen. Pensate, per Jean-Luc Mélenchon addirittura le primarie di sinistra sono finite ancora prima di iniziare. Ecco, questo è un messaggio molto chiaro lanciato al resto della sinistra, dai Verdi ai socialisti, che come spesso è accaduto questi ultimi anni in Francia, si stanno impantanando sulla questione delle primarie unificate. Ecco, non c'è bisogno di primarie, pensa Jean-Luc Mélenchon, l'unico a poter battere Marine Le Pen è proprio lui e solo così la vittoria sarà possibile per la sinistra. Ecco, una vittoria che peraltro secondo Mélenchon è davvero necessaria perché il sistema sociale francese è caduto in rovina durante gli anni del macronismo, è quanto ha spiegato oggi durante il suo meeting. Sono anni da cancellare secondo Jean-Luc Mélenchon, 10 anni totalmente da dimenticare. Mélenchon peraltro ha proposto di tornare alla pensione a 60 anni e di aumentare il salario minimo. Certo, in realtà la strada per le elezioni è ancora lunga, ma la France Insoumise conta sui propri elettori. Pensate che Jean-Luc Mélenchon oggi ha detto ai propri sostenitori: quando tornate a casa prendete un quaderno e scrivete il nome di 3 persone a cui cercherete di far cambiare idea in tempo per le elezioni. Ecco, la campagna di Jean-Luc Mélenchon oggi è davvero iniziata.
Annalisa, dicevi che Mélenchon punta tutto sulla sua base elettorale, che per lui è un po' il simbolo della nuova Francia.
Esatto, lui utilizza proprio questa espressione, la Nouvelle France, la nuova Francia, una Francia che si è creata nei secoli con l'immigrazione e l'ha ribadito anche oggi. Un francese su 3 è discendente di immigrati e noi crediamo che il nostro paese non sia razzista, sono queste le parole di Jean-Luc Mélenchon. Questa narrativa in realtà è diventata sempre più importante per lui. Non è un caso peraltro se il meeting di oggi si è svolto a Saint-Denis, anzi è un simbolo che la dice lunga. Saint-Denis è una città nella banlieue nord di Parigi, una città di forte immigrazione soprattutto africana, e Saint-Denis è diventata una delle roccaforti della France Insoumise perché alle elezioni comunali di qualche mese fa è stata conquistata da Bali Bakayoko, sindaco figlio appunto dell'immigrazione e fedele a Jean-Luc Mélenchon. In realtà però storicamente Saint-Denis è anche e soprattutto una città simbolo della storia francese, basti pensare che i re di Francia sono sepolti proprio nella maestosa basilica di Saint-Denis. Ecco, dunque questa città oggi è diventata l'unione simbolica perfetta per Jean-Luc Mélenchon e per la sua visione per questa campagna elettorale, quella di una Francia eterogenea, in continua evoluzione, ma che non si dimentica dei suoi simboli e della sua storia. Ecco, è proprio questa, secondo la France Insoumise, secondo Mélenchon, l'unica strategia vincente per battere il Rassemblement National alle urne, appunto, lo dicevi tu, tra poco meno di un anno.
In diretta da Parigi, Annalisa Cappellini. In Ticino ora per concentrarci sui lavori in Gran Consiglio. Infatti domani si apre una seduta che è particolarmente lunga ed impegnativa. Fra i temi in agenda ci sono anche i conti consuntivi 2025 del Cantone. Un bilancio che si chiude, ricordiamolo, con un passivo di 30 milioni di franchi, quindi assai meno peggio del previsto, ma che comunque sembra scontentare praticamente tutti in Parlamento. E all'orizzonte, come già successe 2 anni fa con il consuntivo 2023, si prefigura dunque una clamorosa bocciatura. Il contributo è di Marcello Ierace.
Sono passati 2 anni dalla bocciatura del consuntivo 2023 dei conti del Ticino e nei prossimi giorni la situazione potrebbe ripetersi perché il Parlamento sembra fortemente intenzionato a rispedire al mittente anche la chiusura di bilancio del 2025. Un no che avrebbe un valore politico ancora più forte rispetto a quello di 2 anni fa, perché il passivo è molto meno grave, meno 30 milioni di franchi rispetto ai meno 120 milioni del 2023, e soprattutto perché domani si arriva al voto senza nemmeno un rapporto che chieda esplicitamente di approvare i conti. La maggioranza, formata da PLR, Centro e Lega, ha deciso infatti di non bocciarli a priori, ma di mantenere aperto il voto fino al termine della discussione in aula. Una scelta che ci si aspetterebbe arrivi da partiti in opposizione al governo o in minoranza, non certo da chi in governo detiene la maggioranza.
Non è un mistero che tra governo e Parlamento non c'è un'intesa come invece dovrebbe esserci. Ma questo è dato anche dal fatto che purtroppo, senza nessun giudizio sui singoli consiglieri di Stato, il governo in quanto tale non si presenta come una compagine unita dietro a un progetto di legislatura, ma ognuno fa un po' il suo.
Fiorenzo Dadò, deputato del Centro, ha firmato il rapporto di maggioranza della Commissione della Gestione. Ma le chiedo ancora, vista la situazione, cosa potrebbe emergere in aula che vi faccia cambiare idea?
Noi ci aspettiamo un atteggiamento propositivo da parte del governo, coeso, e ci aspettiamo naturalmente anche determinate garanzie per il futuro.
Però il rischio di una bocciatura resta piuttosto alto.
Sì, è verosimile che questo consuntivo non venga approvato, ripeto, se il governo e se i consiglieri di Stato non sapranno dare delle indicazioni, soprattutto a medio-lungo termine, su cosa si intende fare per sanare le finanze del cantone e dare un nuovo slancio, se si pensa ad esempio all'economia, ma non solo, che tutti si attendono.
Anche perché ci sono sul tavolo altri 2 rapporti ed entrambi chiedono di bocciare i consuntivi 2025. Uno è dell'UDC ed è firmato da Tiziano Galeazzi e Alain Bühler, che ascoltiamo.
Il consuntivo 2025, d'altronde come quelli passati, non racconta una storia di risanamento, diciamo. Quindi sì, è più una storia di fortuna. Senza il versamento straordinario della BNS, che non era neanche a preventivo, e senza quell'importante sopravvenienza fiscale derivata dall'imposta di successione, il deficit sarebbe stato vicino ai 180 milioni. Quindi abbiamo un problema strutturale che resta sul tavolo e un Consiglio di Stato che, come ha fatto in passato, ancora oggi non intende agire.
In futuro, ricorda l'UDC, si prospetta una tempesta finanziaria perfetta e questo governo palesa immobilismo. È per questo che come UDC reclamate proprio la poltrona di capo del DFE?
Noi non reclamiamo un posto. Noi abbiamo detto che c'è una sfida e siamo pronti. Il nostro partito già a novembre 2025 aveva presentato quello che è un ipotetico piano di rientro a partire dal 2027 sull'arco di 4 anni. Quindi l'esercizio noi abbiamo già iniziato a fare. Noi, se i cittadini ticinesi ci daranno la fiducia, siamo disposti a sederci a quella scrivania ingrata in questo momento e soprattutto affrontare quelli che sono i problemi finanziari di questo cantone.
La dipendenza dalla Banca Nazionale e il capitale proprio negativo sono temi che ritroviamo nel rapporto UDC, ma anche in quello firmato da Partito Socialista e Verdi, che chiede ugualmente di bocciare i conti. Ivo Duris, come valutiamo questa inattesa convergenza di temi?
La differenza è che loro sono stati la concausa dello svuotamento delle casse del cantone, dello Stato, ed è noto in tutto il mondo che la politica liberista prima affama la bestia, cioè vuol dire svuota le casse dello Stato e una volta affamata la bestia taglia i servizi alle persone fragili.
La critica della sinistra non è solo puntuale, relativa all'operato del solo 2025, ma si punta il dito sulla politica economica e finanziaria del governo dell'ultimo decennio, tanto che anche i socialisti hanno mostrato interesse a prendere in mano il Dipartimento Finanza e Economia.
Più che altro è per evidenziare che ci sono delle modalità diverse di gestire le finanze, di gestire la politica economica. È un'occasione per dire quel tipo di politica economica che è stata sostanzialmente una politica fiscale che oggi penalizza il nostro cantone, non la condividiamo, le nostre ricette sono altre.
E in vista proprio di quella scadenza, le elezioni cantonali del prossimo anno, il Parlamento è pronto a mandare dei segnali chiari e inequivocabili. E quale momento migliore se non l'ultimo consuntivo della legislatura?
Dalla politica alla musica per segnare un anniversario. Questo fine settimana si è infatti svolta la 20ª edizione della passeggiata musicale della Scuola di Musica del Conservatorio della Svizzera Italiana. Non si tratta di una vera e propria passeggiata, ma di un percorso musicale che negli ultimi giorni ha toccato Riva San Vitale, Lugano, Bellinzona e Mendrisio e che ha permesso ad allievi della scuola e a professionisti di lasciare le sale da concerto e portare la loro musica in mezzo alla gente. Umberto Gatti è stato oggi a Mendrisio per l'ultimo concerto di questa edizione e questo è il suo reportage.
Queste passeggiate musicali, un modo per portare la musica fuori dalle sale da concerto, come lo valuta?
Per me è meglio, nel senso che io preferisco venire in queste occasioni piuttosto che andare ai concerti, ma è puramente personale come cosa, mi piace di più.
Lo trovo molto positivo e trovo che sia un nuovo modo di usufruire della musica aperta a molte più persone che non andrebbero magari in una sala di concerto, quindi li vedo molto positivamente, una bella cosa.
E soprattutto anche pensando ai piccoli è uno spazio più informale e possono esplorare la musica anche di qualità.
Luca Medici, direttore della Scuola di Musica del Conservatorio della Svizzera Italiana, le passeggiate musicali compiono 20 anni, che cosa sono diventate oggi?
Sono il desiderio di andare in mezzo alla gente e di presentare la musica non solo a chi sceglie di andare a sentire un concerto, ma anche chi passa per caso e chi magari in maniera totalmente estemporanea si trova immerso in una scena da concerto. Diciamo che lo spunto da cui è partito un po' il tutto era questa messa in scena a Zurigo, dall'opera e nella stazione, che ho trovato una cosa fenomenale perché regala dei momenti musicali, avvicina la musica senza potere di autodifesa per nessuno e questo secondo me ha un impatto travolgente sulla società. Quello che abbiamo visto stamattina sicuramente è un esempio perfetto, con bambini piccoli sul palco e soprattutto è anche l'occasione per chi ascolta di avere uno spaccato di musica che non avrebbe altrimenti, perché neanche in radio uno ascolta in un pomeriggio così tanta musica diversa e con così tanti vettori diversi.
Claude Aury, lei è musicista e docente presso il conservatorio. Questo è un momento privilegiato per il pubblico, ma immagino che lo sia anche per ragazzi e professionisti.
La cosa bella di questo appuntamento cellissimo è proprio quella di unire le generazioni, quindi dai bambini che hanno appena cominciato, che suonano una parte più semplice ovviamente, ma insieme a quelli più avanzati e insieme a concertisti, e quindi è uno scambio reciproco.
Immagino ci sia anche l'aspetto di uscire dalla sala da concerto, di uscire un po' dalla propria zona di comfort.
Certo, cambiano completamente i parametri. È ovvio che suonando così insieme si mette l'attenzione su altri aspetti. Non è pensabile arrivare alla perfezione che si ottiene in un'orchestra professionale o con colleghi concertisti, questo è ovvio. Però è proprio lì la sfida e il bello di questa sfida è che poi si riesce a ottenere un risultato assolutamente godibile, ma soprattutto tantissime emozioni.
Luca Medici, in conclusione, i giovani sono ancora affascinati dalla musica.
È chiaro che è un qualcosa che nella società di oggi dobbiamo difendere sempre di più. Uso il verbo difendere proprio perché oggi si tende a privilegiare attività che magari danno un riscontro immediato e sappiamo bene che per suonare Chopin su un palco è un qualcosa che richiede un impegno continuo, costante nel tempo e nella nostra società di oggi questo valore sta sempre più passando in secondo piano.
E per strizzare l'occhio al grande pubblico e attirare nuove leve non mancano anche i brani più conosciuti.
Chiudiamo l'edizione con uno sguardo su uno dei settori turistici estivi rilevanti, quello delle capanne alpine. Si delinea infatti un possibile giro di vite per contrastare i cosiddetti no-show, in sostanza coloro che prenotano e che poi non si presentano. Il 13 giugno l'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Svizzero deciderà se introdurre una nuova tassa di prenotazione come deterrente contro il fenomeno. Il servizio è di Maria Iannuzzi.
Cresce la domanda di pernottamenti nei rifugi alpini. Nel 2025 si sono registrate oltre 400.000 presenze. A fronte di questo numero record, molti letti restano però vuoti. Secondo il Club Alpino Svizzero, circa il 40% delle prenotazioni viene cancellato o semplicemente gli ospiti non si presentano. Per arginare il fenomeno del no-show, il CAS valuta l'introduzione di una tassa di prenotazione che verrebbe trattenuta in caso di mancata presenza. Oggi, infatti, modifiche e cancellazioni restano gratuite, purché comunicate entro le 18, due giorni prima della data prevista. Favorevole a questa misura, Andrea Strohmeier, presidente dell'Associazione dei Guardiani delle Capanne.
Ja, was passiert ist, dass Leute entweder in mehreren Hütten am gleichen Wochenende ihre Plätze buchen.
Sì, quello che succede è che alcune persone prenotano in più capanne per lo stesso fine settimana, così da tenersi aperte diverse opzioni. Scelgono poi quella con il meteo migliore o con l'itinerario più favorevole. Di conseguenza, i posti restano occupati fino a poco prima della scadenza della cancellazione. Succede anche che si prenoti la stessa capanna su più fine settimana, per poi scegliere all'ultimo quello più bello. Così, già da inizio stagione, molti posti risultano occupati. Tutto questo rende più difficile pianificare il soggiorno per gli altri ospiti che vorrebbero a loro volta recarsi in una capanna.
Anche i no-show di poche persone hanno un impatto considerevole se si considera l'intera stagione.
Die Hüttenwartinnen und Hüttenworte leben von diesem Einkommen.
I gestori dei rifugi vivono di questo reddito e anche poche assenze possono pesare. Per esempio, 5 persone in meno a tavola ogni fine settimana sull'arco della stagione diventano già un centinaio di presenze perse. E se si considera una spesa di circa 100 franchi a persona, si parla di fino a 10.000 franchi di entrate in meno.
100 Franken Umsatz sind das 10.000 Franken, die in diesem Beispiel bereits fehlen.
Spetterà l'assemblea dei delegati del Club Alpino Svizzero il prossimo 13 giugno decidere se introdurre o meno una nuova tassa di prenotazione. L'auspicio dell'Associazione dei Guardiani delle Capanne è che l'eventuale misura resti semplice da applicare e non comporti un onere eccessivo.
Per stasera è tutto, ora c'è la pagina sportiva, a seguire poi la cultura con Angelica Arbasini e 6 di sera Magazine. Protagonisti della puntata sarà il giornalista e critico dell'arte Mimmo Di Marzio. Buona serata.